Il Post presenta Tienimi Bordone.
A volte chi vuole stare in quello spazio che sta fra la realtà e la fantasia? E quindi trovare delle storie che si collochino lì e impediscano di tirarle da una parte e dall'altra, non ha bisogno di fare tanta fatica. Cioè, ci sono degli eventi, ci sono delle situazioni che non richiedono grande sforzo di ricontestualizzazione, perché sono già così, sono già lì, è già X-Files per chi c'era. Per esempio, Franco Battiato, in una sua canzone sublime che si intitola Mesopotamia, parla proprio di questa persona e di questo evento, senza bisogno di metterci altro. E funziona in sé, è evocativo, apre delle porte sul futuro, sul passato, sulle dimensioni parallele.
Mi piacciono le scelte radicali, la morte consapevole che si autoimpose Socrate, e la scomparsa misteriosa e unica di Majorana.
A differenza della tediosissima storia di Oppenheimer, raccontata in agili 7-8 ore da Christopher Nolan, quella di Ettore Majorana è una storia veramente fantastica, perché è un fisico di enorme successo, catanese, del gruppo di Via Panisperna, un grado di separazione da Fermi, sono scienziati che stanno cambiando le cose sia nella fisica teorica che nella applicazione della fisica teorica, quindi figuriamoci, all'apice del successo Majorana sale su un traghetto Napoli-Palermo nel 38 a 31 anni e non scende dal traghetto a Palermo. Dove è finito? Ha mandato delle lettere, qualcosa fa pensare a un suicidio, ma sembra anche un suicidio finto, inscenato. Cioè sembra un depistaggio per andarsene, o perlomeno di questo si convincono in molti. E non sono dei fanatici della cospirazione paranoici, è proprio che Majorana si è comportato in maniera un po' strana, ha ritirato i soldi in banca, improvvisamente ha fatto capire a tutti che sarebbe sparito. Non si capisce bene, diciamo che questa possibilità non è così irrazionale, irrealistica. Alcuni collocano Majorana poi negli anni successivi in Argentina, con una nuova identità nascosto. Va bene, ma chiaramente dove non ci sono dei dati, non c'è la verità, c'è lo spazio per immaginare, ipotizzare. E oggi parliamo dell'ipotesi più megalomane, più fantasiosa, più assurda, ma anche più longeva, quella di Rolando Pelizza, che è passato ai più da qualche anno, ma per decenni ha sostenuto di aver conosciuto Majorana in un convento, dove si era rifugiato sotto falso nome in incognita, e di aver ricevuto da lui i piani per costruire una macchina per produrre energia infinita, trasmutare la materia, ringiovanire le persone, una macchinetta capace di cose incredibili, anche di andare contro ai principi della termodinamica e fregarsene altamente. Uno dice, vabbè, ci sarà un albo di Martin Mister che parla di questa cosa, un video con sotto della musica inquietante su YouTube. No, ci hanno fatto una conferenza, cioè sì, ma ci hanno fatto anche una conferenza al Senato della Repubblica Italiana il 22 di ottobre intitolata Majorana Pelizza, è tempo di agire, su iniziativa del senatore Gianmarco Centinaio della Lega. Ormai siamo abituati a una certa dose di irrazionalismo proveniente soprattutto dal mondo 5 Stelle e dal mondo Lega. Questa però merita un approfondimento perché è una storia che coinvolge un sacco. Sembrano quelle storie degli anni 70, della strategia della tensione, della guerra fredda, dei servizi segreti, incastri, incroci, incontri. Qualcuno l'ha ricostruita con un libro intitolato L'ultimo segreto di Majorana, la macchina di Rolando Pelizza, si chiama Lorenzo Paletti. Ho pensato di fargli delle domande. La prima domanda è semplice. Chi sei? Cosa fai?
Ma io sono fisico e prestigiatore. Di giorno faccio l'impiegato e la sera faccio l'illusionista. In particolare, diciamo, il mio motto è racconto l'incredibile attraverso la scienza e lo faccio in due declinazioni sostanzialmente. Da un lato sono una decina di anni che giro per scuole, festival scientifici con due spettacoli didattici, li chiamo io, in cui mostro come è possibile creare bei giochi di prestigio con la matematica e la fisica, da un lato, e dall'altro quali sono le falle dei nostri sensi, del nostro cervello, della nostra logica che i prestigiatori utilizzano per ingannarci. L'altro modo in cui racconto l'incredibile attraverso la scienza invece è andando a esplorare, a scavare maniacalmente storie assurde che hanno a che fare con, in qualche modo, l'illusione, l'inganno o direttamente la prestigiazione. Per esempio, nel 2020 ho scritto per Audible il podcast La Prova, storia di un'autopsia aliena, che racconta tutti in retroscena del video dell'autopsia aliena di Ray Santilli, quel video famosissimo che nel 1995 è andato in onda su tutte le televisioni del mondo, in cui si vedrebbe il cadavere di un alieno esaminato da due medici e si dice sarebbe stato registrato nel 1947. Qualche anno fa ho scritto un podcast su John Brinkley, che è un medico che all'inizio del Novecento è diventato milionario trapiantando testicoli di capra negli esseri umani per curare l'impotenza. E invece l'ultima grande indagine che mi ha occupato 5 anni è stata appunto quella relativa alla macchina di Majorana. L'ho scoperta perché Rolando Pelizza, che è colui che sostiene di averla costruita, è bresciano, come il sottoscritto, e me ne ha parlato così per caso un amico, Gigi Simeoni, che fa il fumettista per Bonelli, che è sempre a caccia di storie nuove, e lui ha conosciuto Rolando e quando mi ha accennato di questa cosa ho capito subito che era farina perfetta per il mio sacco, perché questa è una storia che unisce scienza, fantascienza, spionaggio, logge massoniche, servizi segreti, rapimenti. C'è quasi troppo materiale per poterlo raccontare in maniera lineare, che è un po' quello che ho cercato di fare nel mio libro.
La storia della macchina di Majorana vede lo stesso Ettore Majorana contumace, non c'è Majorana, e invece è molto presente Rolando Pelizza. È una figura controversa, molto affascinante, al di là di tutto. Chi era Rolando Pelizza?
Il problema di raccontare la storia della vita di Rolando sta nel fatto che abbiamo due fonti. Da una parte i libri di Alfredo Ravelli, il suo cugino e biografo che ha scritto dei libri in cui è raccontata tutta la storia della macchina, dall'altra parte abbiamo gli articoli di giornale che nel corso degli anni hanno raccontato le peripezie di Rolando. Sappiamo che nasce nel 1938, l'anno della scomparsa di Majorana, per un primo periodo lavora per l'azienda di famiglia, un negozio di calzature che ha sede a Chiari, in provincia di Brescia, dove è nato. E poi le due storie divergono. Da una parte Ravelli ci dice che Rolando conosce Majorana, comincia a costruire svariati esemplari di macchina dilapidando tutti i suoi soldi. Dall'altra parte invece abbiamo il sindaco del comune di Chiari dell'epoca che ci dice che Rolando è sparito dal 64 ai primi anni 70 e quando ricompare è pieno di soldi, guida una Ferrari, compra uno dei palazzi più grandi di Chiari. Quindi non è ben evidente come Rolando abbia fatto quei soldi. Le forze dell'ordine indagano, emergono sospetti contatti con la malavita, in particolare con Ettore Cichellero, un 'ndranghetista. Finisce al centro delle indagini per il rapimento di Carla Ovazza, la consuocera di Gianni Agnelli, la madre di Alain Elkann. Rolando è accusato di essere la mente dietro sequestro. A un certo punto è costretto a scappare all'estero per una truffa ai danni dell'Agenzia delle Entrate, però Ravelli ci dice che non era in realtà veramente una truffa, ma era il governo italiano che lo stava perseguitando a causa della macchina. Il suo nome compare tra le carte in casa di un trafficante di opere d'arte, non è chiaro se finte o rubate, e nello stesso palazzo che Rolando compra nel suo paese appende diversi quadri di Picasso, Monet, che non è ancora chiaro se sono veri, se sono falsi. Ravelli descrive Rolando come un inventore instancabile che avrebbe a suo nome decine di brevetti rivoluzionari, però se poi uno va a cercare sui database internazionali degli uffici brevetti non si trova niente. Quindi potremmo dire che è un imprenditore, ma non è chiaro dove abbia fatto la sua fortuna, ecco.
Veniamo alla macchina. Quali sono le caratteristiche della macchina?
Stando a quello che ci racconta Rolando, la macchina funziona grazie alla rivoluzionaria fisica che Majorana avrebbe scoperto dopo la sua scomparsa. Solo Rolando e Majorana però conoscono questa fisica, quindi non sappiamo che cosa ci sia dietro. La macchina appare come un cubo di metallo dal lato di circa 0.5 metri. All'interno ci sono dischi di materiali preziosi che portano il valore di una singola macchina intorno ai 70-80 mila euro se costruita oggi. E quando questi dischi ruotano a una certa velocità, la macchina sarebbe in grado di produrre antimateria. L'antimateria è un tipo particolare di materia composto da antiparticelle, una cosa nota alla fisica da un centinaio di anni. Quando materia e antimateria si incontrano, svaniscono, si dice annichiliscono, trasformandosi in pura energia. Secondo Rolando, la macchina, tramite l'antimateria prodotta, sarebbe in grado di fare 4 cose. annichilire la materia, distruggere un bersaglio, produrre energia infinita scaldando un bersaglio immerso in acqua, poi l'acqua evapora, viene fatta passare in una turbina e poi produrre energia, tramutare un qualsiasi elemento in un altro, in un video Rolando sembra tramutare dei cubi di gomma piuma in oro, e ringiovanire un organismo vivente. In particolare Rolando sostiene che Majorana nel 2006, ormai centenario, si sarebbe ringiovanito tornando ad avere intorno ai 30 anni. Ora, produrre antimateria si fa per esempio al CERN, dove però servono energie incredibili, mentre Rolando sostiene che sia in grado di farlo alimentando la macchina con una batteria da 12 volt. Inoltre non è chiaro quale sarebbe il principio fisico con cui la macchina produce antimateria, perché Rolando ti dice sì, quando questi dischi girano producono antimateria, però è un po' come se io ti dicessi sì, quando premi il tasto sul frullatore la lama gira e produce antimateria, cioè non è chiaro il legame tra una cosa e l'altra. Inoltre, se anche diamo per scontato che la macchina produca antimateria e questa antimateria possa annichilire un bersaglio, non è chiaro come questa sarebbe in grado di tramutare la materia o ringiovanire un organismo vivente.
Non avete sentito male, tra le caratteristiche della macchina c'è la capacità di trasformare la gomma piuma derivata dal petrolio polimero novecentesco in oro, come pensavano di fare gli alchimisti 1000 anni fa. Cioè trasformare dei metalli in metalli più nobili fino ad arrivare all'oro. Ma poverini, loro non sapevano le cose. Come fai a immaginare di prendere la gomma piuma che viene da un polimero che fa parte della scienza, in oro? L'ultima domanda riguarda proprio questo. Cioè, perché una storia così? Dopo così tanti anni di affermazioni lunari, folli, deliranti, è ancora viva. Cosa rende questa storia raccontata da Rolando Pelizza così longeva e resistente alla ragione, alla scienza, alla contemporaneità, al buon senso?
È una storia che è ancora viva perché Rolando ha saputo innovarla decennio dopo decennio. Negli anni 70 Rolando collabora con i governi di Italia, Stati Uniti e Belgio che sembrano interessati a comprare la macchina. All'epoca Rolando dice che la macchina può solo annichilire la materia e sostiene che sarebbe stata costruita da quello che lui chiama un gruppo europeo di ricercatori. Quando i governi non sborsano un soldo perché Rolando non è in grado di dimostrare l'efficacia della macchina, negli anni 80 Rolando si reinventa, dice no, ma la macchina può anche produrre energia infinita e quindi cerca fondi, finanziamenti da investitori privati che vogliano dargli soldi per costruire la macchina per produrre energia, prima, e poi negli anni, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, per tramutare la materia in oro. Dammi soldi, mi servono 80.000 euro dei giorni nostri per costruire una macchina, però poi ci produciamo l'oro. Sorvoliamo sul fatto che tutte le macchine che Rolando ha costruito, lui dice, o sono andate distrutte nelle sperimentazioni o gli sono state rubate. Solo dopo il 2010 arriva il retcon, ovvero Rolando per la prima volta dice no, ma sapete che c'è? Dietro la macchina c'è Majorana. In realtà non c'è un gruppo europeo e guardate, per la prima volta dopo il 2010 pubblica le lettere che Majorana gli avrebbe scritto dopo la scomparsa. Pubblica delle fotografie che ritraggono Majorana. In una addirittura c'è Majorana, quello che lui dice essere Majorana, di fianco a Rolando. Dico, lui dice essere Majorana perché quella persona è chiaramente l'attore spagnolo Paul Nubiala. E sempre per la prima volta dopo il 2010 viene rivelato che la macchina sarebbe in grado di ringiovanire la materia organica e Majorana si sarebbe ringiovanito. Però le lettere di Majorana, la figura di Majorana sono state introdotte solo recentemente e guarda caso le lettere, diciamo così, riscrivono sotto una nuova luce gli eventi degli anni precedenti.
Se lavorate alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica è il caso che non vi occupiate in senso professionale di questa storia della macchina di Majorana cosiddetta e di Rolando Pelizza. In caso contrario, se vi ha affascinato, un libro ricostruisce tutta questa macchinazione veramente ammirevole. Si intitola L'ultimo segreto di Majorana, la macchina di Rolando Pelizza, di Lorenzo Paletti. Grazie Lorenzo, a domani!